Biagio De Bernardinis, Giovani Imprese, una nuova puntata su RMF. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Un programma, una nuova puntata che, come le altre, cerca sempre di essere un po' ponte tra i giovani e le imprese, tra i giovani e il mondo del lavoro. Per fare questo, noi cerchiamo di coinvolgere naturalmente anche la scuola, lo sapete, e quindi abbiamo intervistiamo i presidi. Coinvolgiamo le aziende, cerchiamo di capire per esempio quali sono le figure più ricercate. Parliamo del terzo settore, quindi organizzazioni di volontariato, le associazioni, gli enti, le imprese, le fondazioni. E poi parliamo anche di storie di esperienze professionali, mestieri, come a me piace dire, ma non solo. Nel caso specifico, oggi abbiamo come ospite Luca Recalcati. Luca, buongiorno.
Buongiorno
Luca, buongiorno. Allora, Luca, in questo caso, Guardia Ecologica Volontaria, GEV, ho detto giusto?
Esatto.
Oltre che collega Sodalitas, mi permetto di dire.
Grazie.
Allora, Luca, raccontaci un po', io do sempre per scontato, penso che gli altri non abbiano ascoltato tutte le puntate, quindi partirei da raccontare intanto chi sei tu, presentiamoci, che ne dici?
Certo, assolutamente. Io mi chiamo Luca Maria Recalcati, sono un agronomo, sono stato uno dei primi che si è laureato con una specializzazione in ecologia. E dopo la mia laurea e specializzazione sono stato assistente universitario per qualche anno e poi ho deciso di entrare nell'industria privata, dove ho coperto una serie di incarichi nell'ambito agronomico per una ventina di anni e poi ho pensato di cambiare il mio percorso, come è giusto che sia nella vita professionale di ciascuno, io ritengo, e sono entrato nell'area delle risorse umane, dove ho operato in ambito nazionale, italiano e internazionale per la metà del resto della mia carriera, per poi, una volta andato in pensione, decidere di tornare un pochino anche agli inizi e fare un po' ripensare a quello che avevo fatto. E quindi tra le attività di volontariato a cui mi sono dedicato ho pensato che potesse essere interessante entrare anche nell'area di cui ha parlato poco fa a Biagio, della difesa e della protezione ambientale, e quindi ho pensato di diventare guardia ecologica volontaria per la regione Lombardia.
Ok, ma che cosa vuol dire essere una guardia ecologica volontaria? Intanto volontaria capiamo.
Volontaria, certamente volontaria significa mettere al servizio della comunità delle passioni, prima di tutto, e delle competenze acquisite nel corso della propria vita professionale e personale. Cosa significa in particolare? Significa che bisogna innanzitutto fare un corso di formazione. La regione Lombardia, come molte delle regioni italiane, istituiscono dei corsi di formazione a cui bisogna partecipare, dove si viene insegnato, si studia tutta la parte ecologica, tutta la parte amministrativa, legislativa.
Luca, scusami, fammi capire anche a me. Allora, per essere, o meglio, per diventare quindi guardia ecologica volontaria, c'è un percorso formativo?
Certo, assolutamente. Un percorso formativo fatto di lezioni in aula, di lezioni sul territorio, sul campo.
Ma chi le fa queste? Chi è che fa questo?
Beh, le fanno i vari enti regionali che sono destinati. Nel caso mio l'ho fatto con il Comune di Varese. In questo momento c'è un corso istituito dalla Comunità Montana di Piambello. Qualche tempo fa c'è stato un corso istituito da un ente provinciale a Pavia, quindi i vari enti regionali istituiscono questi corsi a cui è possibile iscriversi, bisogna avere, c'è un obbligo di partecipazione, c'è un esame da sostenere finale fatto da una commissione pubblica formata da funzionari di vario titolo della regione Lombardia.
Scusami Luca, tanto per dare un'informazione agli ascoltatori, no? Volevo capire quanto tempo questo percorso formativo, quanto tempo può impegnare anche verso chi può essere interessato a una cosa come questa?
Certo.
Quanto tempo ci vuole?
sono circa 80 euro, 80 ore di lezione d'aula, più una serie di lezioni sul territorio, più un esame finale. Quindi in totale sono circa 3-4 mesi normalmente che vengono richiesti, con un obbligo di partecipazione. Una volta nominati guardia ecologica volontaria, una volta superato l'esame per guardia ecologica volontaria, bisogna fare una richiesta di assegnazione a un ente regionale. Nel caso mio ho fatto richiesta di assegnazione all'ente Parco Campo dei Fiori. Nel momento in cui l'ente Parco Campo dei Fiori accetta, dopo un'intervista con il responsabile dell'ente, la tua candidatura, avviene una nomina fatta dal prefetto, e il prefetto di fatto nomina le guardie ecologiche volontarie degli agenti di polizia amministrativa. Noi quando siamo
Quindi sei un pubblico ufficiale?
Quando sono in servizio sono un pubblico ufficiale, assolutamente. Un pubblico ufficiale che sono poi di fatto coloro che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria, di polizia amministrativa. Non siamo degli incaricati di pubblico servizio.
Chiaro.
Non siamo dei poliziotti, siamo degli agenti di polizia giudiziaria, quelli che accertano eventuali reati in modo diverso dagli agenti di polizia giudiziaria. Ma questa non è la parte più importante. La parte più importante del nostro impegno da Guardia Ecologica Volontaria è quella legata all'informazione, quindi l'informazione alle persone, l'informazione al pubblico, la formazione. Una parte importante è quella della formazione che noi svolgiamo con le persone che nel caso mio vengono a contatto con il Parco Campo dei Fiori, quindi visite guidate per scolaresche, quindi bambini, o visite guidate con studenti delle scuole superiori.
Ma scusami, vuol dire che tu, che voi come guardie ecologiche volontarie nel caso specifico operate nel Parco Campo dei Fiori, esclusivamente in questo parco?
Sì.
Okay.
L'incarico è legato come a qualunque incarico di questo genere. Hai un'area su cui puoi... non siamo tanto diversi, se vogliamo, dagli agenti di polizia municipale. Possono agire nell'ambito del comune in cui sono incaricati. Diversa è la polizia giudiziaria, o carabinieri o altri enti. Noi possiamo agire nell'ambito del Parco Campo dei Fiori nel momento in cui abbiamo un cosiddetto ordine di servizio, per cui noi non siamo in servizio permanente effettivo come possono essere altri, noi siamo in servizio nel momento in cui veniamo destinati a quel tipo di servizi. E come dicevo, sono servizi importanti, l'importanza del nostro servizio è nell'ambito dell'aiuto dei cittadini, operiamo con i cittadini. Con correttezza, con cortesia, con disponibilità. Questa è la parte più importante. Quindi, come dicevo, un'informazione, una formazione, un monitoraggio. È importante che noi, nel momento in cui ci muoviamo nel parco, facciamo un monitoraggio costante di quello che succede. Monitoraggio significa dallo stato dei sentieri alla informazione e formazione alle persone. Il nostro è un ambito semiurbano, se vogliamo, soprattutto nel versante sud del Parco del Campo dei Fiori, dove ci sono molte famiglie, visitatori che si muovono. E quindi è importante spiegare, ad esempio, la necessità di tenere i cani legati, non perché noi non vogliamo bene i cani, ma perché siamo comunque in un parco regionale dove ci sono innanzitutto altri utenti che possono avere paura,
certo,
dove ci sono altri cani, ma dove c'è della fauna selvatica, pensiamo ai caprioli, alle volpi, agli stessi cinghiali che possono diventare pericolosi nel momento in cui sono minacciati, ai cervi nella parte più alta del parco.
Ah no, ma allora adesso...
ai piccoli animali.
Allora su questo, sulla fauna selvatica, io voglio ritornare, voglio capire anche bene che cosa abbiamo. Allora facciamo una cosa, Luca, approfittiamo di questo, facciamo una piccola pausa e poi riprendiamo tra poco da questo, va bene?
Va bene.
Biagio De Berardinis, giovani imprese, riprendiamo con Luca Recalcati. Luca, eccoci qui ancora, scusami, ti avevo interrotto.
Grazie.
Stavamo parlando di una cosa che a me interessa molto e affascina, perché sul nostro territorio, e quindi parliamo del Parco Campo dei Fiori, c'è una fauna selvatica come posso dire, molto numerosa. Vogliamo raccontare, perché tu stavi facendo un po' l'elenco e io piano piano sgranavo gli occhi. Allora, che tipo di fauna selvatica abbiamo e possiamo trovare nel nostro parco?
Abbiamo dai piccoli animali, non più tardi di mezz'ora fa ho incrociato una famiglia di scoiattoli che saltellava sugli alberi giocando e un po' litigando, devo dire. Abbiamo volpi, abbiamo tassi, abbiamo i cinghiali che sono una risorsa e sono un problema, nel senso che comunque vanno gestiti, vanno monitorati e c'è un servizio di monitoraggio e gestione dei cinghiali all'interno del parco. Abbiamo i caprioli è un animale molto diffuso all'interno del parco, caprioli che si alzano sull'alto del massiccio e scendono a seconda delle stagioni. Abbiamo cervi, abbiamo delle comunità di cervi molto, molto importanti, è possibile sentirne il bramito, il loro verso quando sono nel momento dell'amore nel mese di settembre, sono come dei grossi, sembrano dei ragli di asino se vogliamo fare un raffronto. A volte capita di sentire quello che si chiama l'abbaio del capriolo, sembrano dei cani che abbaiano nel bosco, in realtà sono dei caprioli che si informano della tua presenza mentre vai a passeggiare. Non ci sono istrici, non sono ancora arrivati, anche se sono risaliti dagli Appennini e sono arrivati già al parco del Ticino in basso, quindi questo è un po' l'effetto del cambiamento climatico. Non ci sono per il momento monitorati da trappole e lupi, per quanto siamo informati noi, non ci sono orsi. Quindi è una fauna proprio selvatica, tranquilla. Nonostante questo bisogna sempre fare molta attenzione, perché comunque sono animali selvatici e quindi nel momento in cui noi come esseri umani ne veniamo in contatto dobbiamo porre in atto tutte le nostre attenzioni del caso.
Certo.
Il Parco Campo dei Fiori non è un giardino zoologico, questo lo dico spesso alle persone che incontro, quindi possono incontrarsi degli animali oppure no. Gli animali sono molto sensibili alla presenza dell'essere umano, quindi si nascondono se facciamo dei rumori. E altra cosa importante è comunque sempre farci sentire. Credo che il farci sentire dagli animali mentre ci avviciniamo aiuta sempre, per cui il mio consiglio è mettere sempre magari un piccolo campanellino, quelli dei mici, dei gatti,
sì,
sul bastone o sulla cintura, in modo tale che comunque si accorgono che noi stiamo arrivando. Non li vediamo, ma li proteggiamo facendo in questo modo.
Beh, questo è interessante. Allora, abbiamo quindi una fauna selvatica ampia. E, certo, noi dobbiamo anche imparare probabilmente ad andare nei boschi, no? Cioè, anche a comportarci nel modo giusto. Allora mi viene da dire, al di là di quello che possiamo leggere, capire e comprendere, o che è dato dalle nostre esperienze, vengono per esempio organizzate, non so, delle visite guidate da voi in modo che qualcuno si possa anche avvicinare nel modo giusto a questi ambiti?
Certo, sì, vengono organizzate delle visite, sono disponibili sul sito del parco, sono disponibili dei piani in alcuni punti informativi che sono a Brinzo dove c'è la sede del parco o a Sacromonte sul piazzale dove c'è un punto informativo. Sono visite o gite guidate a piedi, possono essere molto facili, un pochino più difficili, ma comunque sempre molto specificate. Vengono organizzate delle gite o delle visite guidate con i cani, ad esempio.
Cioè, come si svolgono? Esatto, raccontaci un attimo, perché io, se non ricordo male, poi di tempo fa, poi avevamo parlato di questo, e tu mi spiegavi che vengono organizzate le gite con proprietari di cani che portano con loro i cani e che imparano anche quindi poi a gestire il cane nel bosco, è corretto?
Assolutamente, sono organizzate queste gite sotto nostra sorveglianza, quindi alle gite che vengono organizzate sono sempre presenti delle guardie ecologiche volontarie, quindi una guida che accompagna e guida in un percorso stabilito e verificato. e normalmente due o tre guardie ecologiche volontarie che fanno da diciamo aiutano all'interno del gruppo e chiudono il gruppo in modo tale da non perdere case, certo, o persone durante la gita. E vengono fatte queste escursioni dove ci sono anche spiegazioni del territorio piuttosto che della fauna che si può incontrare o della flora che si può vedere, in modo tale da educare i proprietari alla gestione del proprio cane in mezzo ad altri cani, educare i cani al percorso all'interno dei boschi, sono sempre cani rigorosamente legati, ci sono delle regole di distanziamento soprattutto sui cani grandi e piccoli, quindi non è una passeggiata libera, diciamo, bisogna avere un minimo di attenzione a quelle che sono le regole.
Beh, chiaro.
Spiegate, viene raccontata la passeggiata e è un buon esercizio sia per i proprietari dei cani che per i cani di stare in mezzo agli altri e per i proprietari per capire le regole, per comprendere un po' quelle che sono le regole del parco. Il vantaggio di queste gite è che alcune volte si possono fare anche dei passaggi in aree cosiddette riserve naturali, dove di solito il passaggio dei cani non è consentito, in quanto viene monitorato, viene gestito e si tengono d'occhio tutte le possibili interazioni che ci possono essere con gli animali selvatici del bosco.
Ma io leggevo, poi magari sbaglio, c'è a volte un riferimento alla guardia ecologica volontaria anche al fatto che è guardia giurata ecologica, è corretto?
Certo, assolutamente. La nomina è una nomina fatta dal prefetto e quindi di fatto è una guardia giurata speciale, diciamo è non armata naturalmente, perché quindi non abbiamo armi con noi. E questo implica il fatto che appunto nel momento in cui noi siamo in servizio siamo degli agenti di polizia amministrativa, abbiamo tutti gli obblighi, abbiamo un obbligo di ad esempio di denuncia dei reati, è obbligatorio nell'esercizio delle nostre funzioni, noi abbiamo un obbligo di denuncia. Perché altrimenti saremmo passibili di sanzioni.
Quindi c'è un obbligo? Un obbligo?
Ah beh, certo, in base al comma 361 del codice penale c'è una messa denuncia da parte del pubblico ufficiale. E quindi se noi vediamo un reato, vediamo uno sversamento di qualcosa o sentiamo un odore strano e non facciamo la denuncia, noi possiamo essere... è un reato di omessa denuncia. Quindi quando siamo in servizio c'è un obbligo di denuncia del reato, ma questa non è la parte importante. Importante è quello che dicevo prima, quello che ci guida, quello che ci anima è un po' operare con i cittadini, lo spirito di servizio, la correttezza, la cortesia, la disponibilità. Poi a fianco dell'informazione, della formazione e del monitoraggio c'è l'accertamento, la repressione, il ripristino, bla bla bla, tutte questa parte, ma la parte importante è quella più di opera con i cittadini.
È molto interessante. Allora facciamo una cosa, poi voglio farti una domanda, Luca, facciamo una piccola pausa e riprendiamo tra poco. Biagio De Berardinis, Giovani Imprese, ultima parte di questa puntata, con ospite, con noi un GEV, dimmi se sbaglio, Luca Recalcati, guardia ecologica volontaria. Allora Luca, ci stavi spiegando una cosa che a me piace, io ho sottolineato, tu hai detto quello che anima una guardia, un GEV, una guardia ecologica volontaria. Che cosa anima una persona a svolgere un servizio come questo, gratuito, in forma gratuita, che è a tutela dell'ambiente, no? Che ovviamente proprio perché richiede poi determinati requisiti, richiede un percorso formativo legato agli enti regionali, ci hai spiegato, che ha funzione di polizia amministrativa e quindi esercita atti di accertamento, dicevamo prima, dicevi tu, e che quando sono in servizio sono pubblici ufficiali. Che è una bella responsabilità. Che cosa anima una persona ad impegnarsi in un percorso prima e poi in un esercizio come questo?
Ma sicuramente quello che mi anima è cercare di fare qualcosa per gli altri che ci sono e per gli altri che ci saranno. Quindi cercare di fare una cosa che lasci a chi verrà una cosa bella, in questo caso il nostro parco, il Campo dei Fiori,
certo.
Ma in ogni caso delle cose belle in assoluto. Dare una idea agli altri dell'importanza e del rispetto delle cose di tutti. Certo, poi è una soddisfazione anche per chi fa queste cose, perché comunque nel momento in cui tu riesci a spiegare ad una persona cosa è un bene per quello che fa e cosa è un bene anche per gli altri, è importante. Prendo il caso, siamo in autunno, prendo il caso ad esempio della raccolta dei funghi. Non tutti forse sanno che la raccolta dei funghi è gratuita su tutto il territorio nazionale. Chiunque di noi può andare a raccogliere funghi, certo è consentita in termini, in un certo limite, ad esempio massimo 3 kg. Per chi non è professionista, un professionista può raccogliere fino a 15 kg.
Ma scusami, perché professionista cosa vuol dire? Che c'è a un patentino, a qualcosa? Perché...
Sì, che i raccoglitori professionisti sono regolati, e quindi come raccoglitori di tartufi ci sono delle professioni regolate, quindi chi lo fa per professione ha delle regole diverse dall'amatore. Ma ad esempio è vietato l'utilizzo di contenitori chiusi. Chi raccoglie funghi dentro... in un sacchetto di plastica sbaglia non solo perché da un punto di vista ambientale è sbagliato, ma è sbagliato da un punto di vista legale. La legge vieta i contenitori chiusi, sono obbligatori i contenitori aperti. Ci sono delle limitazioni in aree protette, nel nostro parco Campo dei Fiori ci sono delle aree protette naturali dove non è possibile raccogliere. La commercializzazione è legata a una serie di autorizzazioni. Questo è importante, spiegare alle persone che alcune volte fanno o svolgono delle attività senza sapere quali sono le regole, spiegare le regole a tutela loro, ma a tutela della comunità.
Certo.
Questo è un po' quello che mi anima e anima molti dei miei colleghi in questo settore, chi opera nell'ambito ambientale.
Mi piace,
e poi c'è tutta la parte.
Dimmi Luca, scusami.
No, c'è tutta la parte di tutela della fauna minore, della fauna spontanea, della disciplina del settore apistico, delle api. Noi abbiamo anche delle responsabilità nel settore apistico, impiantare un'attività apistica comunque richiede una serie di autorizzazioni, quindi diciamo che questo è importante per aiutare le persone a capire quali sono le proprie responsabilità e a capire quali sono i propri diritti anche in certi casi.
Beh, insomma, un impegno morale, etico, sociale che è anche dovuto ed è bello che ci sia. Luca, ma il Parco Campo dei Fiori, che io per primo conosco poco, quanto è ampio? Tu puoi raccontarci qualcosa di questo parco meraviglioso che abbiamo qui noi sul territorio?
Certo, il Parco Campo dei Fiori sono circa 9.000 ettari.
9.000?
Sì, segue è uno dei parchi della regione Lombardia, è stato uno dei primi, quest'anno sono 40 anni, fu istituito nel 1984. Il primo parco, uno dei primi parchi regionali della regione Lombardia fu quello di Appiano Gentile, tra l'altro Appiano Gentile, non so se ne hai mai sentito parlare, è nella zona più tra Milano, Legnano e Varese, è un grosso parco istituito quei tempi e un parco più di pianura, un po' diverso dal Parco Campo dei Fiori, ma comunque importante. C'è il Parco del Ticino che segue, fa da corridoio ecologico tra il sud della Lombardia e il nord della Lombardia. E il Parco Campo dei Fiori è sul massiccio del Campo dei Fiori, quindi va da circa 250 metri sul livello del mare del lago di Varese a 1200, se non sbaglio, sulla cima del parco, e quindi copre una serie di areali ecologici importanti, quindi dalla bassa collina, areale abbastanza vicino anche a quello del lago, quindi con ontani bianchi e neri, fino all'alta media montagna, diciamo non alta montagna, circa 1200 metri, con dei boschi di faggi secolari sicuramente molto importanti, soprattutto nel versante nord, scendono un pochino più in basso che nel versante sud, dove comunque il raggiamento solare porta al livello un po' più alto. È un parco con grandi potenzialità che ha visto purtroppo negli anni passati una serie di grossi problemi legati prima degli insetti che hanno attaccato le abbettaie che c'erano nell'alta parte del parco, che erano state piantate all'inizio del 1900 per alimentare le fabbriche e le centrali della Lombardia, che poi dopo tra la prima e la seconda guerra mondiale sono state abbandonate e quindi erano in un areale abbastanza fuori contesto, certamente delle aree anche interessanti di grotte. Il Parco Campo dei Fiori è pieno di grotte al suo sotto. Sono state fatte delle prove, con dei coloranti ecologici, hanno inserito questi coloranti nella cima del parco vicino al grande albergo abbandonato, sì, e li hanno ritrovati poi su delle fonti vicino al lago, quindi c'è un collegamento sotterraneo molto molto importante.
Però
quindi è un parco che è di grandissimo interesse, non lontanissimo dalle città, e quindi un grandissimo interesse per le famiglie, per visitatori anche non, se vogliamo, non escursionisti, non professionisti.
Ma noi siamo in grado di dare qualche informazione, Luca, qualche consiglio proprio per chi vuole conoscere meglio il parco? Cioè, da dove può iniziare? Che cosa può fare? Dove può trovare delle informazioni?
Allora, le informazioni si possono trovare sul sito del Parco Campo dei Fiori e ci sono tutte le informazioni di cui c'è bisogno. Ci sono poi dei punti fisici che sono al punto informativo del Sacromonte, sì, il sabato e la domenica mattina, che sono a Villa Cagnola, che è la sede delle guardie ecologiche volontarie del Parco Campo dei Fiori, che è dopo Rasa, anche la strada verso Brinzio, tra Varese e Brinzio, anche in questo caso sabato e domenica mattina, oppure alla sede del parco il Campo di Fiori a Brinzio, con degli orari che bisogna verificare.
Chiaro.
Normalmente un'altra settimana non è l'ufficio aperto.
Però diciamo che
tutte le informazioni ci sono
sul sito, o attraverso i punti fisici si possono avere tutte le informazioni necessarie per conoscere meglio questo parco. Abbiamo parlato attraverso te delle guardie ecologiche volontarie GEV. Allora proviamo anche a dirlo. Beh, io ho letto, leggevo che in Lombardia ci sono più di 2000 GEV, cioè non stiamo parlando di un numero limitato, un numero importante. Ma chi vuole diventare GEV, a chi si deve rivolgere? Diamo questa indicazione, Luca.
Allora, deve rivolgersi deve andare sul sito della Regione Lombardia, scrivendo GEV, sì, corsi GEV, e molto spesso si trovano anche sugli enti locali, le comunità montane, gli enti parco, e normalmente almeno una volta o due volte l'anno ci sono dei corsi che vengono attivati.
Quindi uno o due volte l'anno, dicevi, proprio perché questo percorso formativo passa poi attraverso il comune e gli enti regionali, probabilmente per capire meglio chi è interessato possiamo indirizzarlo verso la regione stessa,
certo,
no? Verso
sì,
gli
sì,
enti,
assolutamente,
che possono naturalmente spiegare magari meglio rispetto a quanto abbiamo fatto noi nella nostra chiacchierata, anche se tu sei stato chiarissimo sui requisiti per la nomina, il percorso formativo necessario da fare. Insomma, possiamo dirlo, Luca, che il nostro territorio è un territorio molto bello ed è un territorio molto spesso ancora da scoprire, ma se posso dirlo come ultima battuta, anche da rispettare molto. E voi siete anche preposti per questo, non solo, come dicevi tu, l'accoglienza, no, che un po' anima le guardie ecologiche, ma anche fare in modo che questo parco sia tutelato, rispettato e tutelato. Allora, la nostra puntata termina qui. Giovani Imprese, in questo caso dedicato al nostro territorio. Grazie a Luca Recalcati, grazie per averci spiegato, raccontato e portato un po' a passeggiare per i boschi. Grazie Luca, grazie mille al nostro ospite, grazie agli ascoltatori e alla prossima puntata di Giovani Imprese. Buon pomeriggio e buona continuazione.